redigio.it e la storia continua. I rastrellatori. Ma chi sono questi? Ce ne sono ancora oggi? Sentiamo. Durante l'inchiesta attorno all'organizzazione dei mendicanti, il giornalista Kastner ebbe l'occasione di conoscere una strana società. Questa non aveva direttamente alcuna attinenza con la malavita, ma esercitando la sua industria negli ambienti frequentati da malviventi, aveva con questi qualche contatto. Anzi, pagava puntualmente alle diverse associazioni di delinquenti una percentuale sugli affari, e questo con lo scopo di non avere molestie. I malviventi avevano dato ai membri di questa società il nome di rastrellatori, e così li chiamò anche Kastner nell'articolo che scrisse su di loro nel suo giornale. Beh, veramente il giornalista aveva già veduto di sfuggita i rastrellatori, date le sue gite nel sottosuolo della metropoli, ma fu solo qualche tempo dopo l'avventura di un colonnello che gli osservò attentamente. Una notte egli percorreva con l'imperatore il canale maggiore della cloaca, quando a una svolta scorse una dozzina di uomini, ciascuno dei quali portava la cintura nella lampada. «Sono i rastrellatori», disse l'imperatore al giornalista. «Visto che non abbiamo nulla di pressante da fare, possiamo seguirli se ciò le interessa». Gli uomini erano distribuiti parte a destra e parte a sinistra del canale, e quando Kastner fu più vicino vide che essi portavano sul volto la grottesca maschera contro i gas che li rendeva simili a degli spettri. L'imperatore scambiò un cenno col primo di questi uomini, poi, insieme col giornalista, incominciò a seguirli. «Ciascuno dei capi della malavita», spiegò l'imperatore, «ha diritto di controllare il lavoro dei rastrellatori, perché incassiamo una percentuale su ciò che trovano». Gli strani uomini erano muniti di rastrelli di ferro, con dei denti fittissimi e con un lungo manico. Con questo strumento essi pescavano nella melma, tirando a riva degli oggetti che vi erano immersi. Kastner fu stupito dall'abbondanza e del valore del raccolto che gli uomini gettavano in un sacco che ciascuno di loro portava alla bandoliera. A un tratto, Kastner vide l'ultimo dei rastrellatori che si trovava dalla sua parte affannarsi invano a recuperare un corpo abbastanza voluminoso che si trovava nel mezzo della lente corrente e che di tanto in tanto affiorava. L'uomo, con un grugnito e con dei cenni, chiamò i suoi compagni in aiuto e questi si fecero intorno a lui cercando tutti insieme di tirare a riva il corpo. Sembrava che si trattasse di un sacco poco pesante, perché ad ogni colpo di rastrello veniva a galla girando su se stesso nella melma nera. Finalmente il corpo fu vicino alla sponda e l'uomo che lo aveva scorto per primo lo afferrò e lo tirò a riva. Era il cadaverino di un bambino di forse 4 anni. Kastner si accorse che l'uomo che lo aveva pescato era in preda a una forte agitazione. Si strappò la maschera antigas, poi cominciò a ripulire il volto del piccino. Finalmente proruppe in un urlo. Si mise le mani infangate nei capelli ed esclamò con orrore: Ma è il bambino di Hans! Guardate, è il bambino di Hans!» I rastrellatori si erano levata la maschera e ora se ne stavano ritti in piedi intorno al morticino. Rivolto all'imperatore e al giornalista, il capo di quegli uomini disse: «Hans è il nostro vicino. Ha un negozio di roba vecchia e compra da noi pagando onestamente la merce. Ora, 2 mesi fa, scomparve il suo piccolo, rubato evidentemente da qualche ladro di bambini, perché poco dopo Hans ricevette l'ordine di versare 2.000 marchi in una data banca entro il dato termine, se voleva rivedere il suo piccino. Hans, che lo adorava, era disperato, perché non aveva il denaro. Si rivolse a destra e a sinistra, ma inutilmente, e informò della cosa alla polizia e pregò noi, che arriviamo anche laddove la polizia non arriva, di cercare quel piccolo. E purtroppo lo abbiamo trovato. L'uomo tacque e per qualche minuto nessuno parlò. Ci deve essere una banda organizzata e specializzata in questi furti, riprese l'uomo, perché nel nostro distretto sono stati rubati parecchi bambini. Ma quasi tutti restituiti, però, interruppe un altro. Sì, questo di Hans, che io sappia, è il primo che viene ucciso. Di solito, qualche giorno dopo il versamento del denaro, il piccino rubato si ritrova all'alba, non solo piangente, vicino alla casa dei suoi genitori. È strano, osservò un terzo, che i bambini rubati appartengono tutti a famiglie povere. Non è strano, disse l'imperatore, è anzi naturale e denota nell'organizzazione dei furti una malizia non comune. Il furto di un bambino ricco suscita uno scalpore e un'impressione enormi. La polizia fa ricerche più attive, stabilisce premi per chi ritrova il piccino e scopre i colpevoli. Lavorando invece su bambini di famiglie modeste, il frutto ricavato sarà più piccolo, ma non si corrono pericoli così grandi. È vero, mormorò il capo dei rastrellatori. Ma ora che dobbiamo fare? Portate il cadavere al padre e avvisate la polizia. Gli uomini, che sembravano molto afflitti, avvolsero il cadavere in un sacco. Poi colui che l'aveva riconosciuto, il piccino, prese il sacco con una delicatezza materna e i rastrellatori, dopo di aver salutato con un cenno del capo l'imperatore e il giornalista, scomparvero nell'oscurità. «E ora a noi», disse l'imperatore a Kastner. «La polizia non troverà nulla, ma noi scoveremo il brutto. Vuole lavorare con me?» «Senza dubbio», esclamò il giornalista. E fu così che il reporter, fino allora spettatore inattivo dei drammi della malavita, si trovò coinvolto direttamente in una di quelle tragedie che accadono nelle grandi città e che rimangono ignorate per sempre. Lo svolgersi di questi avvenimenti sarà narrato in seguito. www.redigio.it e la storia continua.